diciamo che qualcuna divinità è da spiegare. Comunque intanto facciamo questo nostro giro di presentazione, come la volta scorsa facemmo, per conoscere di più e rendere più comunicativa la nostra ricerca. Si può cominciare se sei l'ordine più antico dei presenti. Della Commissione Giustizia e Pace dell'Ordine.
Io sono Raniero Lavalle, mi occupo di giornalismo e di politica, faccio il senatore.
Giovanni Cereti, qui nella veste mi interesso della Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace, la sezione italiana.
Bernardo Ehring.
Della RAI, della RAI 1 e sono anche al centro interconfessionale per la pace.
Sandro Bauducci del PIME, sono qui a Roma a studiare aggiornamento dopo un po' di tempo nel FIME.
Suora Antonietta Potente, domenicana, ho finito di studiare all'Angelico.
Ornella Stazzi, sono un'insegnante e faccio parte del Centro Interconfessionale per la Pace.
Enrico De Rosenda, io mi occupo della Pontificia Accademia delle Scienze e del Maestro Movimento Ecclesiale.
Gianni Novelli, impegnato a tempo pieno in questa attività del Centro Interconfessionale per la Pace. Stasera, come ultimo tema di questa nostra riflessione che è andata avanti in tre incontri, la volta scorsa vedemmo i soggetti ecclesiali protagonisti della pace, prima abbiamo fatto un po' di riflessioni più generali sulla teologia della pace. Questa sera volevamo affrontare un tema che è abbastanza più specifico, attraverso un apporto interdisciplinare tra informazione scientifica, riflessione e così luce più culturale, intellettuale, politica e poi eventualmente un contributo per la teologia e quindi anche per la prassi cristiana in questa situazione così congiunturale, così critica. E, non so, forse anche per praticità possiamo procedere in questo ordine nei nostri interventi. Padre Di Rovasenda può introdurci e parlare anche così, in base alla sua esperienza, sua analisi, e poi dopo cominciare con Ornella, continuare con Ornella Stazzi e Franco Dupré, che ci portano più contributo scientifico anche in termini aggiornati, Daniele Lavalle di analisi dalla parte di Abele, dalla parte dell'uomo, e continuare con Heringer e altri. Carlo Molari avevamo anche richiesto, dovrebbe arrivare, e insieme per la ricerca più teologica ed anche eventualmente per qualche proposta concreta, perché non ci si abbia a limitare ad una riflessione o a un incontro di approfondimento che si esaurisce tra di noi che vi abbiamo partecipato, vedere, analizzare. Dunque, io faccio intanto le presentazioni senza rifare il giro di tutti, che sono arrivati adesso con il professor Franco Dupré, della comunità valdese di Piazza Cavour e segretario dell'associazione dei fisici della pace, fisici contro il nucleare. Padre Alessandro Zanotelli, direttore di Nigrizia, con Boniano, il quale si mette più vicino perché si no. Siamo d'accordo su questa proposta, quindi abbiamo anche la voce di chi? La voce del terzo mondo. Non è necessario il microfono, ma se vuoi utilizzarlo, siamo per noi e ci sentiamo adeguatamente.
Su questo è il problema, ho detto gli altri, la Pontificia Accademia delle Scienze si è intrattenuta dopo una serie di iniziative che cominciano nel 1979. Cioè trovandosi qui a Roma un gran numero di scienziati per la conversazione di Einstein, che era stata promossa dalla Pontificia Accademia delle Scienze, dopo di essa il professor Chagas. Attendere sopra il problema della guerra nucleare, quindi decisero di arrivare delle riunioni, alle quali voglio accennare soltanto molto brevemente. Fu preparato un gruppo di lavoro nel 1981 e questo gruppo di lavoro fu preparato con diverse riunioni, sia a Roma, sia in Inghilterra, sia a Vienna, in particolare anche con il Neue König. E in questa prima riunione ha dato luogo a un documento sopra la conseguenza di una guerra nucleare, e mettendo in evidenza non tanto il numero di morti, ma mettendo in evidenza sopra una città di 2 milioni di abitanti, 250.000 morti, 500.000 feriti con ferite possibili a guarirsi, di bruciature che non potevano essere totalmente curate dagli ospedali, dando tutta una documentazione scientifica e medica sulla cura che si deve fare per le grandi bruciature. Ecco, questo documento, come forse loro sanno, è stato apportato ai diversi capi di Stato delle nazioni che avevano e hanno un armamento nucleare. E quindi a Mosca, a New York, poi è stato portato a Parigi e a Londra, e poi a Washington al Presidente delle Nazioni Unite, al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Dopo di questo abbiamo fatto una seconda riunione con circa 40 presidenti di Accademie delle Scienze di tutto il mondo, intendo dire tutto il mondo, dall'America del Nord, del Sud, all'Occidente Europeo, all'Oriente Europeo, tutte le nazioni anche dell'Oriente Europeo erano rappresentate, fino all'Asia, Cina, Cina no, India e altre Pakistan. E questo è stato un appello che su proposta della Pontificia Accademia delle Scienze è stato indirizzato a tutti quanti per il mondo, è stato indirizzato a capi di Stato e a capi di comunità religiose per mettere bene in evidenza che la scienza non può fare nulla ove scoppiasse un conflitto nucleare, quindi bisogna soltanto prevedere. Poi una terza riunione è stata fatta sopra l'inverno nucleare e a questa hanno partecipato di nuovo competenti sia dall'URSS sia degli Stati Uniti come di altre nazioni. Ricordo che di fronte al Papa parlavo Vladimir Aleksandrov russo e Carl Sagan americano, che espressero con un linguaggio scientifico le stesse conclusioni di questo tremendo effetto di una guerra nucleare e appunto l'inverno nucleare. Dopo di questo poi abbiamo ancora avuto una nostra sessione plenaria in cui si è parlato della scienza al servizio della pace. E poi in gennaio del 1985 è stato esaminato questo problema della difesa stellare, che passa sotto il nome di guerre stellari.
Ecco, a questo proposito sono apparse in una relativa concordia tre problemi fondamentali. Il primo era l'efficacia di una difesa così come era proposta. Il secondo problema era quello inoltre del tempo necessario per realizzarlo, e il terzo è quello del costo. In maniera che sono venute sotto i tre aspetti, sì, per voce quasi unanime, delle riserve, sia sopra la certezza di una difesa del 100% che non si potrebbe realizzare, sia per il periodo calcolato 10, 12, 15 anni, sia per il costo immenso dell'operazione. La conclusione anche espressa in una conferenza stampa colatissima è stata quella che la pace non può aspettare. E quindi ad altri motivi ci si deve riferire per arrivare a evitare un conflitto nucleare. Vorrei dire che normalmente noi ci siamo soffermati sopra temi scientifici, morali, sociali e religiosi. Scientifici anzitutto, questa era la base, questo è il contributo che la Pontificia Accademia delle Scienze porta, vorrei dire tra parentesi che sono oggi 80 scienziati di alto livello internazionale, per i quali 25 premi Nobel, e insomma, questo dice un po' il valore scientifico dell'Accademia stessa. Le riunioni si fanno su una quantità di temi, 4-5 all'anno, riunendo 2-3 accademici specialisti, e gli altri sono poi invece scienziati specializzati di tutte le parti del mondo sopra l'argomento che si tratta. Dunque anzitutto è stata la base scientifica esaminata in tutti i nostri problemi. Ma inoltre l'appello è stato di ordine morale, dicendo che in fondo la cessazione di uno stato di guerra fredda e soltanto da riporsi nella comprensione reciproca e nella solidarietà tra i popoli. Quindi si è insistito sopra i problemi morali, anche in colloqui, quando Marini Bertolotti, se li conoscete, vero, e Schoen andarono da Brezhnev in particolare, dico in particolare perché lui vuole sottolineare, vero, l'affermazione che veniva fatta che il problema era essenzialmente morale, si fermò e dice ma in che senso morale? La spiegazione sopra l'argomento. Quindi il problema è essenzialmente morale, e perché è un problema di fiducia, di solidarietà e di corresponsabilità fra i popoli. Poi direi è un problema religioso, nel senso che ci siamo rivolti a tutte quante le comunità religiose con questi nostri appelli. La Pontificia Accademia delle Scienze non è un'espressione di pensiero cattolico, è un'espressione, se si vuole, anche un po' di pensiero, come dire, pontificio, nel senso molto ampio della parola, perché quello che si fa non è sotto la responsabilità della Santa Sede, è sotto la responsabilità di quelli che partecipano. Però tuttavia, insomma, i molti che sono cattolici, c'è veramente questo senso che la pace non si può tenere come cose in questo mondo, ma è necessario avere l'aiuto dall'alto, questa è teologia, quello che probabilmente abbiamo sviluppato. Noi siamo stati, io stesso, molte volte interrogati sopra la sorte di questo ultimo documento del gennaio del 1985, per deliberazione unanime, quindi tutti quanti i partecipanti, fu riservato al Papa il documento fu messo a servizio del Papa affinché quelli che sono i suoi rapporti internazionali avesse a valersene, conoscendo la questione nei suoi termini scientifici e nei suoi termini morali e anche politici, quello che noi lo vedevamo. Il documento non fu pubblicato, perché il Papa non ritenne di pubblicarlo, ma certamente noi pensiamo che se ne sia trovato. Quindi la posizione dei partecipanti è stata una posizione, come dico, di riserva. C'erano persone anche molto vicine a Reagan, come il professor Cubini, figlio del mio antico professore di matematica Politecnico di Torino, e altri, insomma, che avevano delle riserve, sia da una parte che dall'altra. Questa è la situazione che potrebbe essere. Ah, se volessi, se potessi ancora dire una cosa, ed è questa che abbiamo fatto anche una riunione, una settimana di studio importante sotto l'aspetto della cultura e anche dei mezzi di guerra sopra i satelliti. Ecco, e questo ha avuto una vasta eco, tanto che le conclusioni di questa settimana furono adottate dalle Nazioni Unite, che rinviarono per propria iniziativa a tutti i membri delle Nazioni Unite. E riguardò appunto questo problema culturale fondamentale dell'uso dei satelliti. Voi saprete, vero, i satelliti telestazionali possono essere un numero limitato, almeno allo stato attuale della scienza e della tecnica, perché non ci può essere un'angolatura inferiore ai 2 gradi, altrimenti si disturberebbero l'uno con l'altro, quindi sono un numero limitato e la maggior parte di questi sono già in mano di americani e russi. E questo è un problema grosso, vero, per la cultura e per la cultura della pace, anche la cultura della guerra, la cultura della pace. Poi anche un problema anche di ordine se si vuole militare, perché evidentemente servono le navi militari. Quindi anche questo problema, insomma, dei satelliti è un problema importante. Per quello che riguarda, finisco, l'energia nucleare, ce ne siamo occupati in 2 gruppi di lavoro, uno del 79 e l'altro del 1983, e le conclusioni sono state inviate dappertutto, anche recentemente a un convegno che si è tenuto a Vienna presso l'Agenzia Internazionale dell'Energia Nucleare, e un altro che si è tenuto in Italia recentemente.
Se quello lì funziona autonomamente,
dunque, io non so se qui volevo fare una, diciamo, una descrizione un po' dettagliata di come dovrebbe funzionare questo sistema, questo scudo, però forse adesso mi sta sorgendo il dubbio, forse non è poi così importante, in ogni modo casomai mi fermerete, insomma, non lo so. Ecco, io proprio riassumendo, si potrebbe dire questo: tutto il discorso, tutto è cominciato col discorso di Reagan del 23 marzo 83, in cui disse testualmente che c'era la possibilità di rendere impotenti e superate le armi nucleari. Chiaramente Reagan pensava alla possibilità di realizzare uno scudo pressoché perfetto che doveva proteggere l'intero territorio degli Stati Uniti, quindi uno scudo totale e per l'appunto perfetto, dai missili balistici. Ecco, missili balistici, cioè non per esempio dai missili da crociera che volano con altri criteri, diciamo in altro modo, e non chiaramente dai bombardieri, quindi già questo va detto fin dall'inizio, cioè quando anche questo scudo totale potesse essere realizzato, l'Unione Sovietica avrebbe sempre la possibilità di recapitare sugli Stati Uniti migliaia di testate nucleari tramite bombardieri o tramite missili da crociera. In ogni modo, appunto, si occupa di missili balistici, e questi missili balistici li deve colpire nella fase di lancio. Perché nella fase di lancio? Perché in quella fase un missile, che è un oggetto molto grande, emette dei gas di scarico caldi e quindi facilmente localizzabile, e se uno riesce a colpirlo in quella fase elimina, diciamo, le molte testate nucleari che ciascun missile è in grado di trasportare. E soltanto che di missili balistici l'Unione Sovietica ne ha circa 1400 con base a terra, e questi si sa dove sono, ma ne ha circa 900 su sottomarini, e quindi eventualmente se venissero lanciati evidentemente non si sa a priori da dove. L'intercettazione, dicevo, dovrebbe avvenire nella fase di lancio, che dura attualmente qualcosa all'ordine dei 3-4 minuti, però lavorano sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica per accorciarla, renderla fino a 1-2 minuti, quindi è evidente che l'intercettazione dovrebbe avvenire sugli oceani e sul territorio dell'Unione Sovietica, quindi evidentemente si deve ricorrere a delle stazioni orbitanti. Ecco, e qui già c'è un problema, si pone, perché esiste il trattato ABM che vieta di mettere in orbita sistemi antimissile o anche componenti di sistemi antimissili. Quindi il fatto stesso di aver iniziato questo tipo di ricerca denota, mi sembra, l'intenzione di violare questo trattato ABM, o perlomeno di modificarlo in maniera tale da snaturarlo. Dunque, allora bisognerebbe mettere in orbita delle stazioni orbitanti, che appunto non potrebbero essere dei satelliti fissi rispetto a Terra, perché altrimenti dovrebbero stare a un'altezza di 36.000 km, troppo per l'intercettazione, quindi devono essere dei satelliti bassi, ma i satelliti bassi soltanto per una frazione del loro periodo di rivoluzione si troverebbero nella posizione adatta, diciamo, per intercettare i missili partiti dai silos sovietici o dai sottomarini. E quindi bisogna metterne molti, in modo che questo problema cosiddetto dell'assenteismo si possa risolvere. Ecco, quanti bisogna metterne? Ho trovato cifre varie. Una prima stima sulle scienze di qualche anno fa era di soli 160. Poi piano piano sono andati aumentando, si è arrivati a 1000. Poi quando si parla più avanti di laser a raggi X si dice addirittura qualcosa come 20.000. Quindi insomma un enorme numero di stazioni orbitanti che sarebbero evidentemente molto vulnerabili. Perché? Perché sia l'Unione Sovietica che gli Stati Uniti hanno sviluppato dei sistemi antisatellite e quindi insomma, colpire un satellite non è che sia poi una cosa tanto difficile, perché senz'altro è più facile che non colpire un missile, perché un satellite ha una traiettoria ben nota e quindi insomma è più facile che poi ripassa continuamente nelle stesse posizioni, quindi non è difficile abbatterli. Quindi c'è questo grosso problema della vulnerabilità. In ogni modo, su queste stazioni orbitanti si pensa di installare delle armi di nuovo tipo. Queste armi potrebbero essere cannoni elettromagnetici, armi a fasci di particelle o soprattutto si parla di armi laser. Dunque, un laser, cioè qualunque laser, emette un fascio di radiazione elettromagnetica, quindi che procede alla velocità della luce, estremamente collimato, e quindi questo è una cosa, diciamo, utile, nel senso che è chiaro che per distruggere il missile bisogna che una notevole quantità di energia lo colpisca per un tempo sufficiente, e se il fascio si allargasse troppo dovrebbe esserci, diciamo, in partenza molta di più. Il problema dei laser però è questo: i laser che servirebbero sono laser di alta potenza, dicono almeno 10 volte superiori a quella dei laser più potenti progettati ma non ancora costruiti sulla Terra. Inoltre, se fossero laser chimici, come in genere sono i laser, avrebbero un rendimento molto, molto basso, per cui bisognerebbe rifornirli di una quantità enorme di energia. E sempre sulle scienze ho trovato che un esperto che aveva fatto dei calcoli abbastanza, partito da ipotesi abbastanza ottimistiche, era arrivato alla conclusione che servivano almeno 1000 voli della navetta spaziale, quella che adesso è così un po' sinistrata, per rifornire appunto tutte queste stazioni orbitanti del combustibile necessario. Oltretutto il fascio emesso da questi laser chimici dovrebbe andare, prima di colpire il missile, dovrebbe essere inviato su uno specchio e lo specchio dovrebbe poi inviarlo sul missile. E qui ci sono altri problemi, perché questi specchi dovrebbero essere lavorati con una precisione enorme, altrimenti pure loro contribuiscono all'allargamento del fascio, oppure se non sono lavorati bene finisce loro stessi, sono danneggiati dall'energia che gli arriva sopra. E insomma, ecco, la precisione della tecnica, diciamo, di questi specchi pare che sia per adesso al di là delle possibilità appunto attuali. Leggevo che recentemente, cioè che in questo tempo stanno installando all'osservatorio di Monte Palomar uno specchio di una precisione confrontabile, solo che questo ha il diametro di 2,5 metri, mentre qui servirebbero specchi del diametro dai 4 ai 10 metri e si dice anche di più. Oltretutto, questi specchi messi nello spazio a girare insieme alle varie piattaforme orbitanti, come ovvio, sarebbero dei perfetti bersagli. Quindi c'è da aggiungere anche questo, che quando anche si riuscisse a costruire degli specchi così perfetti, una volta messi lassù, anche proprio micrometeoriti, polveri, eccetera, li rovinerebbero. Allora, per aggirare, diciamo, questo problema, si pensa di usare invece dei laser a raggi X. I laser a raggi X funzionerebbero in maniera diversa, non avrebbero bisogno di specchio, e però pongono qualche altro problema. Intanto c'è il fatto che funzionando si autodistruggono. Dunque perché? Perché l'energia per funzionare gliela dovrebbe dare una bomba nucleare, che quindi dovrebbe essere posta sulla piattaforma orbitante anche in tempo di pace. Ecco, vabbè, allora funzionando si autodistruggono, quindi ce ne vogliono tanti. Ecco, quanti? Lo stesso, hanno fatto dei calcoli, sembra che sui silos sovietici ce ne dovrebbero essere almeno 1500, però sempre il discorso dell'assenteismo, si dice in totale dovrebbero essere circa 20.000. Questi laser poi dovrebbero non essere troppo vicini, perché quando una bomba nucleare esplode crea un impulso elettromagnetico che danneggia, diciamo, potrebbe impedire l'esplosione di un'altra testata nucleare su un laser, su una stazione orbitante vicina, e quindi non devono essere troppo vicini. D'altra parte, se sono troppo lontani, poi non coprono abbastanza. ma i problemi gravi sono che violano questi laser raggi X, violerebbero vari trattati. Ecco, intanto c'è un trattato sullo spazio esterno che vieta di mettere in orbita armi nucleari, e qui dovrebbero esserci appunto delle armi nucleari in orbita già in tempo di pace. Poi c'è un trattato che, come è noto, permette le esplosioni nucleari sperimentali solo sottoterra. Allora qui i casi sono due: o questi laser X non verrebbero mai sperimentati in condizioni un po' realistiche, quindi si accontenterebbe di sperimentazioni sotterranee, oppure il solo fatto di sperimentarli nello spazio violerebbe questo trattato. Altra violazione, quella del trattato ABM che dicevamo prima, che appunto vieta di mettere in orbita sistemi o componenti di sistemi antimissili, e vieta anche di sperimentarli. E quindi evidentemente già pensare ai laser X significa mettere in crisi tutti questi trattati. Per risolvere il problema della vulnerabilità delle piattaforme orbitanti e degli specchi, hanno fatto un'altra ipotesi ancora più strana in un certo senso, cioè la cosa andrebbe così: niente in orbita. Se però i satelliti per l'avvistamento precoce, ce ne stanno tre in orbita geostazionaria, segnalassero il lancio di missili sovietici, allora a quel punto da sottomarini, per esempio situati nell'Oceano Indiano, mi pare, partirebbero dei missili, ciascun missile dovrebbe